Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Mondorama, attualità dal grande schermo fantastico.
Nuova puntata di Mondorama, la rubrica di Fantascientificast dedicata al cinema. Cominciamo con il principe di questa rubrica, cioè Emanuele Manco. Ciao Emanuele.
Ciao amor. Ciao a tutti gli amici di Fantascientificast.
Dunque Emanuele, arriviamo un pochino tardi, però parliamo di un film che nonostante tutto però sta ancora facendo parlare di sé.
Beh sì, Black Panther, la nuova produzione Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios, che fa parlare di sé perché da quando è uscito lo scorso mese, dal 14 febbraio, ha conseguito notevoli risultati di botteghino ed è ancora in programmazione in molti cinema perché i risultati di incasso sono stati strepitosi, superiori a qualsiasi aspettativa, buona aspettativa che si aveva sul film.
Secondo te questa potrebbe essere stata una sorpresa in effetti?
Ma l'atteggiamento iniziale era quello di considerarlo un film minore, perché è legato a un personaggio molto amato da Kevin Feige, il boss della Marvel, che lo voleva assolutamente tra i primissimi film del blocco del Marvel Cinematic. Se ci pensiamo, effettivamente è solo il decimo personaggio che debutta in solitario, quindi non è che poi siamo andati tanto lontani, cioè comunque sì, gli altri hanno avuto tre film, Kick-Ass 2, quindi comunque stiamo parlando del decimo singolo personaggio che debutta, quindi è comunque una delle prime scelte da questo punto di vista, anche se arriva dopo 10 anni per la programmazione dell'universo Marvel. Ripeto, all'inizio si pensava che fosse un film minore, un personaggio di secondo piano dell'universo Marvel cinematografico, e forse nei programmi iniziali poteva anche essere questo. Poi evidentemente la produzione è cresciuta, tant'è che si parla di un budget che forse ha superato i 120 milioni, no, 120, 200 milioni di dollari, il che mi sembra anche un po' incredibile, perché insomma sì, è un film di buon budget, ma non mi sembra così faraonico. Però comunque è cresciuto nel tempo, sarà anche perché il quadro politico è cambiato, c'è un'onda di razzismo e di conseguenza anche di reazione di antirazzismo, ci sono tante problematiche sociali che possono aver influito, anche se sono nel film lambite in maniera molto superficiale, secondo me. Non so cosa è successo, fatto sta che forse i tempi erano maturi per un personaggio protagonista Marvel di colore, e il botteghino ha risposto bene. Il personaggio è tra l'altro un gran bel personaggio, obiettivamente un personaggio storico della Marvel, indirizzato da Jack Kirby e Stan Lee negli anni 60 come comprimario dei Fantastici 4, come primissimo protagonista nero africano tra i supereroi. E non è neanche poi un personaggio così di secondo piano, perché è il monarca di uno stato avanzatissimo tecnologicamente, quindi non è un outsider, bensì un nobile ricchissimo, una sorta di Bruce Wayne africano, si potrebbe dire, con addirittura un regno anziché semplicemente le industrie. Quindi comunque un personaggio con un suo lignaggio, ha militato nei Vendicatori, ha avuto grandi, anche buonissimi riscontri in solitaria, quindi comunque per gli appassionati Marvel non è una sorpresa. Per il grosso del pubblico sì, il grosso del pubblico non lo conosceva sicuramente, anche se ricordiamo che le Black Panther, il movimento delle Black Panther è nato anche perché c'era il personaggio Marvel, cioè comunque ha un suo vissuto, un suo retroterra storico anche non indifferente al personaggio.
Si può dire che c'è stato una sorta di effetto, come a suo tempo quando era uscito Ant-Man, però riverberato all'ennesima potenza?
Sì, un'altra sorpresa. Evidentemente sono riusciti essenzialmente a centrare il film, quindi anche a calibrare bene il colpo, e quindi l'obiettivo è stato raggiunto. Insomma, io non penso che il pubblico sia pronto ad accettare qualsiasi proposta supereroistica arrivi così per partito preso. L'abbiamo visto con i disastri che sono successi in casa DC. Quindi non è che è un problema solo di mercato ben disposto, di pubblico ben disposto. Bisogna anche che il pubblico si diverta. E questo film sicuramente fa divertire il pubblico. È una classica storia, potrei dire fantasy dinastica per certi aspetti. Perché così, cioè, c'è un monarca che deve assolvere al suo destino. Ricordiamo che Black Panther in Civil War, appunto, che T'Challa, il principe di Wakanda, era rimasto orfano del padre, il monarca legittimo, T'Chaka, ucciso durante un attentato. A quel punto noi vediamo le conseguenze di quell'atto, vediamo come T'Challa deve impadronirsi del potere, nel senso gestire il potere, ma anche gestire le emergenze al di fuori del Wakanda, che è uno stato che scopriamo in questo film esisteva già da tempi innumerevoli nell'universo Marvel, ma ben nascosto. I suoi abitanti sono ricchissimi, tecnologicamente avanzatissimi, via il metallo, il vibranio, ma non si fanno vedere al mondo, si occultano dietro una coltre di povertà, di villaggi di indigeni indigenti, gioco di parole, da paese del terzo mondo, mentre in realtà sono un paese ricco e potente. Perché lo fanno? Perché non vogliono condividere i segreti della loro tecnologia con quelli che ritengono persone indegne, cioè tutti gli occidentali, tutto il mondo occidentale che pensano farebbe cattivissimo uso delle loro tecnologie. C'è una battuta, recentemente c'è stato un meme su Facebook che diceva: tutto quello che sono riusciti a fare gli americani con il vibranio è uno scudo a un omino, a un solo uomo, mentre con il vibranio il Wakanda ha costruito uno stato, ipertecnologie, treni a sollevamento magnetico, UFO praticamente che viaggiano per il mondo. Però appunto ha dei doveri anche nei confronti del mondo, T'Challa li sente, a differenza del padre, a differenza di coloro che vorrebbero rimanere isolati perché hanno paura dell'immigrazione da altre parti dell'Africa o da altre parti dell'Occidente, non si sa mai. Comunque diciamo ci sono delle istanze e lui si deve gestire tra questo, tra missioni all'estero per recuperare vibranio rubato o per inseguire colui che aveva rubato il vibranio, Ulysses Klaue, il nemico. Un nemico appunto che conosce il segreto del Wakanda e che ne ha rubato col tempo dietro dei materiali. E si va poi a fronteggiare il fronte interno, dove c'è un personaggio che torna dal passato che vorrebbe usurpargli il trono e ci riesce, ma ovviamente è inutile dirlo, l'eroe poi troverà la sua, diciamo, il suo riscatto, troverà anche l'aiuto di personaggi femminili e di comprimari comunque validi, perché c'è il personaggio della sorella, il personaggio della madre, l'eroe, l'agente segreto della CIA che poi sembra inizialmente cinico, interpretato da Martin Freeman, ma si rivela invece alla fine molto disponibile, molto eroico, anche molto, come potrei dire, aperto nei confronti della conoscenza del Wakanda. E quindi alla fine tutto questo gruppo di personaggi aiuterà l'eroe ad assolvere il suo destino, a riprendersi il suo regno usurpato. Poi c'è qualcuno che dice che non è così, c'è un'altra che ha una lettura interessante di tutta la vicenda, però comunque si riprenderà il suo regno, perché comunque anche se quello che l'aveva spodestato, Killmonger, era comunque, tra virgolette, aveva seguito un rituale legittimo, però comunque ne vorrebbe fare del male, vorrebbe distruggere il mondo con le tecnologie wakandiane, vorrebbe dominarlo, e quindi allora a questo punto urge la necessità di rovesciare questo monarca indegno in qualche modo dell'uso della tecnologia.
Punti di contatto con il resto dell'universo Marvel?
questa volta meno di altre occasioni. C'è sicuramente il, appunto, il richiamo a Civil War, c'è il personaggio dell'agente segreto che ritorna dopo essere stato anche lui in Civil War. Pochissimi, non ci sono apparizioni se non sulla famosa scena, una delle famosissime scene del, di, dopo i titoli di coda, ormai marchio di fabbrica Marvel. C'è quindi un punto di contatto molto evidente con dove appare un altro personaggio Marvel, ma a differenza di altri film, anche per esempio di Avengers, di Ant-Man, in cui c'era lo scontro con uno degli Avenger, con appunto con Falcon, durante l'incursione nella sede degli Avenger, qui i punti di contatto sono veramente minimi. Una storia che potrebbe quasi essere autosufficiente e potrebbe essere in qualche modo autonoma anche dal mondo Marvel, se non avesse quei minimi punti che poi ci ricordano che esiste, e non avesse ovviamente il finale che ci dice che Black Panther tornerà appunto in Infinity War insieme a tutto il cucuzzaro di supereroi che sono usciti finora.
Per cui diciamo i punti di contatto, allora, se vuoi, sono più verso i Guardiani della Galassia che non verso Ant-Man a questo punto.
Ma in realtà i Guardiani della Galassia non ci sono neanche in questo episodio, quindi in realtà non c'è neanche la dimensione cosmica in questo film. No, direi che è più verso proprio la Civil War, verso il mondo di Capitan America, verso appunto quella che fu la Civil War, e verso poi le conseguenze della Infinity War, invece la guerra successiva. Lo posso anche dire, spero che i nostri ascoltatori abbiano già visto il film, alla fine appare il Soldato d'Inverno, Bucky Barnes, ed è non si capisce perché sia finito nel Wakanda, ma in qualche modo lo scopriremo. Ci sono tanti punti che sono un po' oscuri della presenza del Wakanda nell'universo Marvel. Ulysses Klaue era apparso appunto nel precedente film di Age of Ultron come possessore di questo metallo. Allo stesso tempo, noi non sappiamo come mai negli anni 40 avessero trovato quel materiale, quel metallo con cui hanno fatto lo scudo, e allo stesso tempo non, diciamo, in qualche modo non sappiamo come sia finito Bucky Barnes là in Wakanda. Queste cose magari verranno spiegate, saranno questi i punti di contatto. I Guardiani della Galassia si sono visti alla fine di Thor Ragnarok, quando c'è stata una scena in cui dice: ma voi che cavolo siete? Cioè, quindi
la mia affermazione era del fatto che in effetti anche nei Guardiani della Galassia, se vuoi, non avevano zero punto
di contatto. Tatto, in sì, nel senso, sì, è un film che sicuramente ha un suo universo e lo porta avanti, perché aveva già tanto da dire, probabilmente da presentare un mondo, praticamente un mondo alieno, perché è come se presentasse un altro mondo, quindi veramente molto ben realizzato da questo punto di vista, anche se, ripeto, secondo me non all'altezza di budget faraonici, ma con un budget discreto che ha consentito dei buoni risultati dal punto di vista tecnico. Quindi sì, è un film autoconsistente, perché aveva già il suo da fare a presentare il mondo, mentre vedremo sicuramente Pantera Nera, Black Panther nei prossimi film in un ruolo più ridimensionato. Probabilmente lo vedremo alla fine di tutto il film un paio di minuti, come è stato in Civil War, anche possibile, perché voglio dire, se calcoliamo che il film durerà un'ora e mezza più o meno, cioè ancora non si sa la durata ufficiale, ma si suppone che possa durare 2 ore e mezza, o dura 4 ore e allora ci sono 5 minuti al personaggio, ma se dura 2 ore e mezza significa che sarà veramente il tempo di far dire a una persona: ehi, ciao, come stai? Che... no, adesso devo combattere.
oppure suddiviso in 4 schermi contemporaneamente.
Non so, può anche darsi, valla a sapere, dico, sicuramente vedremo. È una quantità di supereroi che non si è mai vista al cinema tutte insieme, quindi però questo è di là da venire. Quindi, tra l'altro, è probabile, ancora non è stato annunciato, ma è probabile che Black Panther tornerà in un secondo film, visto il risultato di botteghino, e sicuramente sarà un personaggio su cui punteranno, visto che le saghe di Iron Man, di Thor, di Captain America si sono concluse, c'è la possibilità che Black Panther torni.
Oltre a Infinity War, adesso i prossimi capitoli?
Dopo Infinity War c'è il seguito di Ant-Man, Ant-Man e the Wasp, Poi ci sarà il secondo film del Nuovo Ragno, e poi ci sarà Captain Marvel, la supereroina Marvel, che è Carol Danvers, ma credo che sia in una nuova incarnazione il personaggio, quindi ci saranno comunque altri personaggi che debutteranno, nuovi film di eroi già conosciuti, e quindi diciamo in questo momento fino al 2019 abbiamo queste idee. Poi un secondo Doctor Strange, sicuramente, probabilmente un terzo Ant-Man, e è nebuloso ancora il futuro del mondo Avengers, perché chiaramente ci sarà anche la seconda parte di Infinity War, che non si chiamerà così, all'inizio doveva essere la seconda parte di, appunto, del mondo del film dei Vendicatori, poi è diventato un sequel di Infinity War con probabilmente una nuova formazione dei Vendicatori, quindi lo scheduling è pieno e fino al 2019-2020 sappiamo che film ce ne saranno. Poi di là penso che l'anno prossimo sapremo qualcosa di più, o anche dopo Infinity War stesso.
Io invece te la butto lì, Emanuele, invece dalla parte della distinta concorrenza, si hanno invece qualche diciamo certezza più che anticipazioni?
Intanto una certezza è che Josh Whedon ha abbandonato il film su Batgirl. Per esempio, ha detto letteralmente che non sapeva che cosa fare, ha detto letteralmente che non era riuscito a trovare una storia, un qualcosa che lo convincesse, che potesse, su cui potesse lavorare. E probabilmente vogliono una regista donna sul film. Non si sa bene come si è scoperto che Zack Snyder è stato licenziato qualche mese fa, già prima appunto che Josh Whedon si avvicendasse alla regia di Justice League. Il futuro è incerto, perché Justice League è andato, come sappiamo, malissimo, dal punto di vista anche commerciale oltre che di critica, quindi ancora è tutto incerto, perché dovranno cambiare un po' la rotta. I film previsti su Flash, su Cyborg, sì, ci saranno, non si sa. Il mondo dei film dei DC in questo momento è un po' in crisi, mentre le serie TV vanno molto bene, continuano con le loro serie, fanno crossover, hanno un loro seguito. Sul lato cinematografico siamo un po', insomma, arranca un po', poi vedremo se riusciranno a trovare. Sono anni che aspettiamo che trovino la quadratura del cerchio in qualche modo.
In effetti le potenzialità ce le hanno tutte, mannaggia, è quello che
personaggi validi, universi narrativi molto potenti. Justice League era un'occasione perduta, ne parlammo a suo tempo, sì. E insomma sicuramente in questo momento per loro il piatto non è il piatto piange, ecco.
No, anche perché poteva dare l'adito a tutta una serie di chiamiamoli spin-off, viene in mente Cyber, viene in mente Flash, eccetera. Peccato, cioè veramente un
secondo Wonder Woman, sì. Probabilmente quello invece è il più probabile, perché comunque Wonder Woman è andata benissimo, sì. Vediamo che alla potenza di fuoco Marvel si sono aggiunti i mutanti, ecco, altra cosa sulle prospettive della Marvel. Ricordiamo che l'accordo con la Fox ha fatto rientrare i mutanti in casa, ha fatto rientrare i Fantastici 4 in casa. Cioè, la Marvel ha ancora cartucce da sparare, e ha un notevole. Adesso c'è pure Deadpool 2 che deve uscire, quindi in realtà è rientrato tutto praticamente nell'ombrello Marvel, anche il mondo mutante, quindi anche lì combattere contro questa potenza di fuoco da parte della DC sarà veramente difficile, a meno che non si faccia qualcosa di buono.
Allora vuol dire che finalmente possiamo sperare ad un film... a dei film sui Fantastici 4 veramente decenti a questo punto.
Lo speriamo da anni. Abbiamo visto, la storia dei Fantastici 4 al cinema è abbastanza tormentata. Negli anni 90 venne realizzato un film orribile che non venne mai distribuito, che, di cui posseggo una copia trovata via traverse un file, cioè è veramente imbarazzante. Quel film fu realizzato semplicemente per non perdere i diritti da parte della produzione di Roger Corman, perché magari in futuro si sperava di fare qualcosa di meglio. Non è stato così, perché, o meglio, è stato tutto sommato i film di Team Story, a questo punto, quelli degli anni 2000, sono dei capolavori al confronto dell'ultimo Fantastic Four della Fox. Erano dei film divertenti. C'era Chris Evans che faceva la Torcia Umana, se ben vi ricordate. Sì. Non erano dei capolavori, ma ora come ora, a questo punto, per come hanno fatto l'ultimo,
io l'avevo definito imbarazzante, perché
sì, una cozzaglia di giornalieri attaccati uno accanto all'altro, più o meno di spezzoni montati in maniera raffazzonata. Anche lì andiamo in sala e vediamo che succede, è un vero peccato. Però adesso i personaggi possono tornare. Reed Richards è un gran bel personaggio, potrebbe tranquillamente avere il carisma di un Tony Stark, a mio giudizio, anche se è meno appariscente, ma in realtà è un gran cervellone. Il Susan Storm è un gran bel personaggio, cioè la cosa e la dinamica tra la cosa e la torcia, il Dottor Destino, ne avrebbero di potenzialità, quindi vedremo se lo farà, quando e se gestiranno questo eventuale ritorno. Sicuramente dovranno anche lì pensarla bene, perché il ricordo dei film precedenti è abbastanza cocente dei fan.
Invece, saltando fuori dal meta universo dei supereroi, a breve che cosa ci aspettano come uscite, Emanuele?
Beh, ci aspetta a maggio, ci aspetta il film su Han Solo. Il film su Han Solo. Scusate il gioco, che è appunto questo film che ci racconterà la giovinezza di Han Solo, raccontandoci appunto come se la cavava come pirata, l'incontro con Lando Calrissian e le avventure di lui che scorrazza con l'impero alle calcagna. Un esperimento interessante, perché appunto non sappiamo bene come qual è anche lì l'iter è stato tormentatissimo,
sì, infatti
ha cambiato registi, doveva essere detto dai registi di Lego Movie, poi Chris Miller e Phil Lord, poi è passato a Ron Howard, che è, insomma, signor regista, per carità, però ha preso un progetto più o meno in corsa, praticamente ha rigirato molte scene, quindi anche una lunga gestazione, comunque ha rispettato i tempi. Vedremo come sarà in sala. Poi ovviamente il mondo di Star Wars aspetta con ansia l'arrivo dell'anno prossimo dell'episodio 9.
Sì.
Poi vabbè, altri film. Poi diciamo il mondo dei blockbuster è stato appunto abbastanza in fermento sui supereroi, sul mondo di Star Wars. Poi le produzioni fantascientifiche in itinere, stiamo parlando di Dune, di Villeneuve che pur non avendo grande successo con Blade Runner 2049, quantomeno di pubblico, perché la critica in realtà
è divisa,
però comunque c'è da dire che anche chi l'ha apprezzato meno ne ha apprezzato la potenza visionaria. In questo momento ha appunto grandi aspettative per l'idea di Dune. C'è tanta fantascienza visiva, vorrei aprire un capitolo anche sulla fantascienza televisiva in realtà, perché sì, parliamo di cinema, ma voglio dire, la seconda serie di Expanse, la miniserie Electric Dreams su Philip Dick, e adesso Altered Carbon che ha debuttato lo scorso mese, arriverà Old Man War, cioè ci stiamo parlando che c'è un enorme sviluppo di serie televisive tratte anche da romanzi o da racconti di fantascienza letteraria, quindi probabilmente altre soddisfazioni ci arriveranno. Se parliamo proprio della fantascienza pura, probabilmente ci arriveranno forse più dalla TV che dal cinema, che è più concentrato sul blockbuster avventuroso, pieno di effettoni e di avventura, ovviamente.
Sì, ricordiamo che fra non molto dovrebbe anche uscire dal secondo capitolo di Pacific Rim, anche per cui
non mi ricordo se a memoria se è Del Toro che lo dirige.
No, non lo dirige più Del Toro, no.
Ecco, però appunto anche questo in attesa, non mi ricordo la data esatta, ma comunque siamo in attesa di rivedere il combattimento tra, tu sei più esperto di me, sì, di Kaiju, giusto?
Esatto.
Esatto, tra robottoni e mostri giganti stile Godzilla. C'è anche un fermento, questo lo sai anche meglio di, sì, me, nel mondo di Godzilla, sì, che è approdato in TV, è approdato al cinema, con qualche alterna anche, fortuna anche di critica, insomma non è che tutte le produzioni sono state molto apprezzate, però...
Ma, tieni conto che nella comunità degli amanti di tutto ciò che è superiore ai 60 metri, io lo chiamo così, no? Per esempio c'è molta poca, cioè, c'è quasi un timore nei confronti del secondo capitolo di Pacific Rim, perché hanno paura che sia il classico, sai, secondo capitolo cacciarone, ancora più cacciarone, però tutto sommato
era così,
con...
Era così,
questo qui hanno paura che sia ancora più ignorante l'ignorante, per cui invece ci sono molte aspettative su Rampage, che è sempre quel film di mostroni tratto, sì, da un videogioco.
Sì, me lo ricordo, Rampage, ci giocavo negli anni 80.
E su quello invece molti stanno raccogliendo un sacco di speranze su quello, cioè nel senso la comunità punta più su quello. Quello che invece volevo dirti, te hai detto una cosa giusta, diciamo, si ha effettivamente ultimamente una sorta di, per quanto riguarda la fantascienza, parlo di quella, e non me ne vogliono gli ascoltatori, di qualità, in effetti è più la parte televisiva. Faccio un esempio, si è appena concluso adesso il ciclo di Star Trek Discovery,
sì,
può piacere o non piacere, però obiettivamente è stata una serie che ha dato una bella sferzata. Si sta concludendo negli Stati Uniti, qui in Italia siamo un filino più sfasati con The Orville, che, sì, se vuoi è un tipo di fantascienza molto particolare, perché come posso dirti, partita con l'idea di essere una sorta di omaggio molto sopra le righe, parodistico,
una parodia anche piuttosto sboccata in alcuni momenti,
però invece sta invece prendendo una piega completamente diversa, secondo me invece sta prendendosi una sua connotazione vera e propria,
sì, ovviamente... diventando un universo fantascientifico a tutti gli effetti, con le sue peculiarità, i suoi personaggi chiave, i suoi riferimenti, ed è assolutamente autonomo, non è una pallida imitazione di un mondo come quello di Star Trek, ma è un suo mondo con delle sue strutture, certamente molto ispirato al mondo di Star Trek, però secondo me è il classico caso di parodia che diventa un buon esempio del genere che è parodiato, come per dire Ratman con il supereroe, un gran bel fumetto di supereroi a prescindere che sia nato come parodia. The Orville è un buon telefilm di fantascienza che però avrà sempre quelle sferzate, quei momenti anche un po' beceri che caratterizzano la comicità di Seth MacFarlane, che ricordiamolo è l'autore di Family Guy, cioè dei Griffin,
sì,
e che ha fatto delle parodie molto sboccate,
sì, Blue Harvest, sì,
tempi, sì, con i Griffin che lo interpretavano, quindi comunque stiamo parlando di questo, però funziona più vicino al modello appunto star trekkiano che al modello letterario, ma The Orville sta piacendo molto, ha generato fan club, ha generato seguito, sì, quindi insomma ci sarà modo di vedere anche questa serie e vedere come si evolverà. Già è stata confermata la seconda stagione,
sì, e infatti tanto con molta sorpresa, perché anche lì avevamo avuto un qualche cosa che, come dire, come critica, come pubblico aveva avuto un discreto successo, però da quanto avevo capito mi pare che dal punto di vista ascolti non è che poi era molto era stata molto premiata, o sbaglio?
Sì, ma perché a differenza di delle serie Netflix o delle serie prodotte appunto per le piattaforme on demand come Amazon, Netflix appunto e altre, o la stessa Star Trek che, sì, nasce per CBS All Access, quindi una piattaforma online, il problema di The Orville è che è andato in onda su TV generaliste, e quindi diciamo l'equivalente della nostra Italia 1, quindi che cosa accade? Che i rating d'ascolti sono sicuramente da confrontarsi con quelli delle, diciamo, di chi vuole vendere saponette alle famiglie.
Sì.
Quindi sicuramente non sono rating che con un prodotto del genere possono invece essere, non si possono confrontare con Navy in 6S o con il classico show poliziesco tratto da Law and Order. E quindi da questo punto di vista ascolti inferiori, ma un buon riscontro di critica, un buon riscontro di fandom, probabilmente ha contribuito comunque anche una buona nomea di McFarlane come produttore. Sì. Perché la serie è curatissima, credo di aver visto raramente esempi, dico, sarà una cazzata, però detto francamente ci sono proprio piccoli particolari in ogni puntata, in ogni episodio, nel dettaglio della scenografia, nel come è costruito tutto, che fanno capire che invece pensano le cose e che non hanno improvvisato un set, sono messi un costume a caso, come che so fanno quelli che fanno i fan film, ha detto vabbè, giochiamo a fare Star Trek. C'è un bel lavoro da questo punto di vista, quindi è un prodotto curato.
Tra l'altro è molto anche curato dal punto di vista dell'adattamento italiano, perché sono riusciti a rendere, ci sono certi giochi di parole, certi riferimenti magari culturali che ai più possono sfuggire. E però
mi trovi impreparato perché non l'ho visto in italiano.
No, ti posso assicurare comunque che hanno fatto un ottimo lavoro di adattamento, veramente complimenti agli adattatori, perché sono riusciti bene o male a cogliere. Poi tra l'altro è forte anche il momento, perché te prima hai toccato il discorso, diciamo, Orville su emittenti stile, chiamiamolo stile Italia 1, per cui emittenti commerciali e le piattaforme on demand. Per esempio è stato fortissimo l'esempio di The Cloverfield Paradox, che è stato annunciato al Super Bowl e praticamente il giorno dopo era già disponibile online. Cioè...
Sì, ma è successo anche sia con The Orville Paradox, sì, ma è successo anche con... sta succedendo con Annientamento, tratto, sì, dal romanzo di Jeff Vandermeer, che è stato giudicato troppo cerebrale per apparire al cinema per andare al cinema in proiezioni di test sarà distribuito su Netflix. Idem per Cloverfield Paradox, è stato stretto un accordo tra J.J. Abrams e Netflix per farlo andare al più presto possibile, non so quanti, adesso non mi ricordo la cifra, ma parecchi sono stati spesi milioni di dollari per questo accordo, perché evidentemente si pensava che, va meglio, a quanto pare l'arrivo al cinema del film non sarebbe stato imminente. Quindi diciamo, quello che è successo è che Netflix sta cercando di rodere mercato al cinema, di erodere il tempo, perché ora io non mi faccio sempre questa domanda: quale sia il modello di business su cui si basino queste compagnie, se poi essenzialmente io non pago ogni visione, pago un abbonamento mensile che ha, vuol dire, è abbastanza risibile, 10 euro,
sì, poco più di 10 euro, 10
euro, sì. Praticamente in Italia, cioè per vedere tutto è pochissimo. A questo punto mi arriva una produzione da milioni di dollari e qual è il, quanti abbonamenti vengono incrementati, qual è la remunerazione di questo prodotto. Il risultato quindi è che per ora acquisiscono, e quello che possono sottrarre è tempo, perché ovviamente io non vado al cinema e magari vado a vedermi un Cloverfield Paradox a casa, oppure The Expanse, vuol dire una serie, seguire una serie di 13 episodi in binge watching vuole il suo tempo, no? Quindi,
che poi è stata la vera e propria rivoluzione, perché siamo giusti, una volta la potevano fare, ti ricordi Emanuele, quando si prendevano non tanto in videocassetta, perché anche ti ricordi le videocassette ufficiali, anche loro bene o male uscivano con una certa tempistica, no? Quando si recuperavano le serie sui, diciamoli, chiamiamoli canali alternativi, chiamiamoli così,
sì,
no?
Sì, e questo si faceva perché, appunto, cosa accadeva? Almeno io mi ricordo benissimo che più che altro accadeva che le cose in Italia arrivavano mesi dopo, magari raccoglievo, non avevo il tempo, sì, di vedere le cose, erano già usciti 10 episodi negli Stati Uniti, per via traversa si trovava più o meno non la stagione completa, ma 10 episodi, poi man mano gli altri episodi arrivavano e poi a quel punto ti facevi lì sono cominciate le maratone, secondo me. Poi Netflix l'ha reso ufficiali, improvvisamente, ecco, adesso uscirà Jessica Jones l'8 marzo, ti catapulta in un universo immediatamente disponibile, magari ogni episodio è studiato ad arte in maniera tale da lasciarti
un
cliffhanger che ti trascina nell'episodio successivo, quindi a quel punto dici no, voglio sapere che succede. È stato così per me con Altered Carbon, ci sono stati momenti che io ero lì che dicevo no, io devo andare a dormire, però
non ce la faccio.
Il finale dell'episodio successivo ho detto no, ma che cosa è successo? No, aspetta, no, cosa voglio sapere? Quindi diciamo perché devo dire che Altered Carbon ha dato delle sorprese anche a chi ha letto il romanzo, per esempio, il romanzo di Morgan, quindi da questo punto di vista è stata ben fatta secondo me. Quindi alla fine sei lì e appunto ti segui perché hai questa possibilità, perché c'è tutto insieme legalmente, sì. Non hai problemi di sorta, è solo una questione di tempo da impiegare, perché comunque il tempo serve tempo.
Sai che cosa, Emanuele? Spero che quanto prima, che è una serie che per adesso è sfuggita, mi pare che ci sia solamente un emittente on demand negli Stati Uniti che lo fa, spero che diciamo un Netflix piuttosto che un Amazon Prime mi porti Babylon 5, perché secondo me quella lì è stata una, secondo me una delle prime serie, se vuoi, concepita
con un arco narrativo.
Con arco narrativo, e se vuoi per vederla in serialità, una dietro l'altra, secondo me.
Sì, sicuramente, anche se aveva delle puntate filler, perché era vincolata dalla dimensione dei 24 episodi a stagione, quindi comunque aveva anche degli episodi riempitivo, così come l'aveva la successiva pietra miliare, che secondo me è Battlestar Galactica. Però comunque sono serie che hanno una evoluzione trasversale, che ricordiamo era anche nelle ultime due stagioni di Deep Space Nine. Sì. Sono state queste un po' le pietre miliari dal punto di vista fantascientifico delle serie ad arco narrativo. Dopodiché appunto adesso Netflix l'ha resa in tutte le serie, tra l'altro appunto con ottimi risultati, ottimi riscontri da parte del pubblico, penso anche a Stranger Things, veramente serie di culto, entrate anche nella cultura popolare quasi immediatamente, potremmo definire degli instant classic, come dicono gli statunitensi. Quindi insomma Netflix debuttò con House of Cards, fu quello il loro grande momento, per esempio. Anche ancora HBO era invece legata un po' al modello seriale, anche se comunque serie come Soprano o serie come diciamo Six Feet Under erano di culto, ma erano ancora un po' legate alla
vecchio stile, diciamo,
alla puntata orizzontale. C'era un minimo di puntata verticale, c'era un minimo di traccia orizzontale, mentre appunto invece le serie moderne, e ormai credo che anche per esempio Agents of Shield, che va in onda su ABC, come The Orville, va in onda su Fox, quindi canali generalisti, comunque Agent of Shield ha una trama orizzontale assolutamente impossibile perdere un episodio, a differenza, vorrei notare, di The Orville, che curiosamente è episodica.
Sì,
a
è differenza. Vero.
Perché è un voluto omaggio a quello stile televisivo. Questo l'ha spiegato McFarlane, cioè quando si è posto il problema di come farla, lui ha detto no, io la voglio fare come si faceva Next Generation, perché il mio modello e ispirazione è un misto di serie classica e origine e Next Generation, quindi mi piaceva l'idea della trama diciamo semplice, basata sul singolo episodio e non sull'arco narrativo ampio, anche se poi i personaggi si evolvono, crescono, i loro rapporti cambiano, quindi non è che poi sia completamente avulsa da questo meccanismo ormai, ma comunque sicuramente molto più centrata sulla trama di episodio.
Tra l'altro sta calamitando, non so se hai notato che sta calamitando, una serie di guest star mica da ridere, presenza di personaggi già ben conosciuti al mondo di Trek, fra cui mi pare comparsate Robert Picardo,
Charlie Theron, che non ha fatto Trek ma che ha molto apprezzato, anche
Jonathan Frakes, che ha diretto l'episodio, infatti.
in qualche modo si è una serie che appunto è diventata immediatamente di culto e che subito ha attirato l'adesione entusiasta anche di attori e di registi che hanno voluto partecipare a questa festa, a questa commemorazione in qualche modo.
Bene, direi che per questa prima parte di Mondorama è tutto. Emanuele, ti ringrazio.
Grazie a te. A questo punto,
come dire, ci vedremo nei prossimi Cacciaroni, perché entriamo in zona Cacciarona fra un po' praticamente.
Eh sì, guarda, il 23 aprile o 24 aprile esce Civil Infinity War, lì botte da orbi. Lì è inutile nascondersi, l'assemblamento di supereroi più grande mai visto, l'occasione per vedere come se daranno daranno a Thanos, no, oppure no.
Io mi farò il doppio spettacolo, nel senso 1-2 di Pacific Rim sicuramente. Guarda, ti ho detto, al di là della un pochino di perplessità, però è da vedere assolutamente.
Assolutamente.
Grazie ancora Emanuele, buona serata.
Ciao a tutti.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @FantasciCast.
went with you. I speak your name in my every prayer. If there is some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You'll never know.
Quattro statuette alla notte degli Oscar incoronano La forma dell'acqua come il miglior film dell'anno, secondo appunto i membri dell'Academy, ma non solo, perché naturalmente il film arriva da un percorso virtuoso di premi, iniziato peraltro, diciamolo anche con un certo orgoglio, qui in Italia, 5 mesi fa più o meno, alla Mostra del Cinema di Venezia, quando il film fu presentato in anteprima, vincendo anche abbastanza a sorpresa il Leone d'Oro. In realtà la sorpresa è parzialmente contenuta da chi, come il sottoscritto, era presente al Lido e aveva visto il gradimento che il film aveva riscosso sin dalla primissima proiezione e dalla successiva conferenza stampa, peraltro visibile da tutti su Rai Play, dove il regista Guillermo del Toro era stato accolto con un entusiasmo quasi da rockstar e una lunga serie di applausi, tanto da costringere i moderatori a fermare il pubblico per poter permettere l'inizio della conferenza stessa e quindi della chiacchierata con il regista. Segno quindi di una capacità che il film ha avuto e ha tuttora, confermata poi da una serie di premi raccolti fra questi due risultati che possiamo vedere come un inizio e una fine di questo percorso promozionale, appunto il Leone d'Oro e gli Oscar, la capacità che il film ha avuto, dicevo, di stare tanto sul piccolo, cioè sul singolo gradimento da parte del singolo pubblico, del singolo spettatore, quanto in grande dell'industria che evidentemente lo incorona come un film importante, come un film necessario. I 4 Oscar raccolti sono 4 Oscar che stanno su categorie sia tecniche, come può essere la scenografia, sia più squisitamente artistiche, la musica del sensibilissimo, come sempre, Alexandre Desplat è appunto il miglior film, sia sulla personalità d'autore attraverso l'importantissimo premio alla regia che incorona finalmente Guillermo del Toro come uno dei nomi cardine dell'immaginario contemporaneo, uno di quei registi che sostanzialmente non solo sono capaci di raccontare il nostro tempo, non solo sono capaci di rielaborare la passione e riconoscersi nella passione del suo pubblico, ma anche banalmente, diciamo fra virgolette, di fare opinione. Come possono essere ancora oggi, ma più che altro fino a qualche anno fa, magari un Quentin Tarantino, cioè quei registi appunto che non sono importanti soltanto per i film che fanno e quindi per ciò che depositano nell'immaginario contemporaneo, ma anche perché diventano delle figure di riferimento in relazione a quanto raccontano del cinema, della passione, quindi a instaurare un dialogo con il loro pubblico. Da questo punto di vista Guillermo del Toro però non è semplicemente un regista di citazioni, è anche appunto un regista che parla della realtà, perché l'aspetto bello della forma dell'acqua è che, pur essendo un fantasy, è un fantasy che parla anche di problemi che si riverberano sul nostro presente. Il film ormai è nelle sale italiane quasi da un mese, quindi noi diamo per scontato che un po' tutti l'abbiano visto, però è un film che, come sappiamo, racconta la storia d'amore impossibile fra un inserviente muta di un laboratorio americano dell'America degli anni 60 e un uomo pesce, un mostro. Quindi naturalmente due categorie già abbastanza a margine rispetto alla grande America degli anni 60, proiettata verso la corsa allo spazio, il boom economico e diciamo la rivalità con l'altra grande superpotenza che era l'Unione Sovietica, ma anche un'America che in questo film è filtrata attraverso la prospettiva fornita dalle minoranze, perché appunto abbiamo una persona con un handicap perché non parla, abbiamo un mostro, quindi un'anomalia per antonomasia, però se guardiamo l'intero parterre dei personaggi tutti quanti più o meno esprimono a vari livelli una diversità o comunque il far parte di una categoria minore che non è quella, diciamo, dominante nel ritratto della Grande America. Per cui abbiamo ad esempio la Zelda di Octavia Spencer, che è appunto un personaggio di colore, abbiamo il Giles di Richard Jenkins, che è un pittore gay, e persino lo stesso cattivo Strickland, interpretato come sempre dal grandissimo Michael Shannon, in realtà non è un vincente, è una persona anzi molto frustrata dalla capacità di, appunto, di non riuscire a stare dietro a un'America che vuole solo i vincenti e al primo errore è capace di scaricarli. Quindi è letteralmente un dialogo fra outsider, fra persone marginali che nella loro interazione raccontano questa società difficile, quindi questa necessità di ricominciare proprio dall'apprezzamento della diversità e delle minoranze. Percorso che si rispecchia facilmente in una cerimonia degli Oscar che è stata tutta all'insegna dell'accettazione del compromesso, dell'accettazione delle, chiamiamole, delle diversità, anche se è una brutta espressione, che appunto ha nella figura stessa di Del Toro, che è un immigrato, un messicano, diciamo, magari possiamo anche aggiungere una persona che non rispecchia dei canoni fisici di perfezione che oggi vediamo, però appunto una figura simbolica che ci dice comunque di un tempo bello in cui si è capace di ragionare anche con la diversità. Naturalmente poi sappiamo che nella realtà non è sempre tutto rose e fiori, però siamo qui per parlare degli aspetti fantastici, quindi al di là degli aspetti sociali o politici o storici del film, e da questo punto di vista il film è anche un grandissimo omaggio alla tradizione fantaclassica dei mostri, con in primis il mostro della Laguna Nera. E da questo punto di vista dobbiamo dire che purtroppo ormai nell'epoca contemporanea si snodano sempre queste dinamiche, per cui magari si tende a vedere il film in contrapposizione rispetto ai modelli, per cui magari ci sono state alcune espressioni da parte di un certo tipo di fandom per cui meglio il mostro della Laguna Nera che questo, ma in realtà sono contrapposizioni che lasciano il tempo che trovano, perché questo film non è un film che vuole cancellare quel ricordo di quella creatura. Anzi, lo stesso Del Toro nella conferenza stampa di Venezia che ho citato prima lo diceva, non si può prescindere da un modello come quello del mostro della Laguna Nera, per cui dal nostro punto di vista ci piace pensare invece che questo sia una sorta di lettera d'amore a chi aveva amato quel film e aveva sperato che tutto sommato la bella alla fin fine non allontanasse la bestia, ma potesse costruire con lei un nuovo orizzonte. Questo forse è il messaggio più bello che La forma dell'acqua riesce a regalarci ancora oggi. Naturalmente il film poi crea anche una continuità con i precedenti lavori di Guillermo del Toro. Sappiamo che c'era già un altro uomo pesce nel suo passato, era l'Abe Sapien della saga di Hellboy. Peraltro entrambi i personaggi interpretati da una figura che poi, ecco, negli Oscar sono le figure che rimangono veramente marginali, quella di Doug Jones, mimo e attore straordinario, interprete anche di altri mostri, dei fantasmi di Crimson Peak, al fauno del labirinto del fauno, al Bye Bye Man del film omonimo, davvero il Lon Chaney dei nostri tempi, una capacità di esprimersi semplicemente attraverso la propria fisicità, anche se nascosta dal make-up, quindi una figura straordinaria che noi speriamo anche che sia sempre più messa in evidenza in futuro. Dicevo quindi l'Abe Sapiens, anche qui non sono mancate le note a margine sempre un po' spocchiose di Guillermo del Toro, che quasi copia se stesso in realtà, proprio perché prima citavo i numerosi contributi che Guillermo del Toro, che fa opinione, ha rilasciato in questi anni, fatti attraverso dichiarazioni, attraverso libri, attraverso i commenti audio dei suoi DVD, dei Blu-ray. Nel cinema di Guillermo del Toro c'è sempre una continuità fra le figure. Molto spesso dei concept nascono in un film, poi vengono ripresi in un altro film, quindi c'è un'evoluzione di questi concept. Un altro può essere quello dei vampiri di Blade 2, con la mascella che si apre, che poi mutatis mutandis hanno dato vita per esempio alle creature della serie televisiva The Strain. Lui stesso lo dice, ci sono idee che lui continua a elaborare nel corso di altri film. È interessante che qualcuno gli abbia chiesto anzi se questa creatura di questo film, la storia di questa creatura sia da considerare un prequel di Hellboy. Lui ha risposto ufficialmente no, naturalmente capite che quel calcare la mano su ufficialmente vuol dire che sostanzialmente non si può dire, ma potremmo anche pensare di sì. Per cui se vedete una specie di autoplagio, in realtà è semplicemente l'autore che sta ragionando con se stesso e sta facendo evolvere le forme del proprio cinema. Da questo versante noi abbiamo sempre amato Guillermo del Toro, quindi siamo molto contenti del risultato che sta ottenendo. Siamo ansiosi di vedere cos'altro ci riserverà. Lui ha superato i 50, ha realizzato 10 film. Sappiamo che ha anche tutta una serie di film che non sono stati portati in porto, dalle Montagne della Follia al terzo Hellboy, purtroppo. E quindi capiamo come sia sempre molto difficile anche per un autore come lui portare avanti dei progetti che rispecchino in un certo qual modo la sua personalità. Sappiamo che lui è abbastanza al di fuori al momento dai grandi franchise del cinema, non ha diretto un film di Star Wars, non ha diretto un film Marvel, ha diretto Blade 2 che però non fa parte della continuity ufficiale Marvel. È un regista che piuttosto preferisce portare avanti i suoi progetti, e questo ci esalta e ci commuove in un certo qual modo, perché appunto è un regista che insegue un'idea di cinema personalissima. Sappiamo che ha rinunciato al suo compenso da regista per poter fare La forma dell'acqua con un basso budget, quindi naturalmente siamo molto curiosi di vedere come continuerà la sua carriera. Per chi invece volesse approfondire la sua poetica, visto che appunto abbiamo parlato della grande disponibilità di materiali che lui sta continuando a seminare nel tempo, a parte quello che si può trovare in rete attraverso i filmati, le interviste, le dichiarazioni, io consiglio un paio di libri, iniziando intanto dalla novelization della forma dell'acqua, che esce proprio in questi giorni per gli editori per l'editore 360, quindi che magari può permettere di esplorare altri aspetti del film. Però poi, se volete proprio esplorare la poetica di Guillermo del Toro, consiglio in particolare due libri. Il primo è I dannati e gli eroi, il cinema di Guillermo del Toro di Alessio Gradogna, edito dal Foglio Letterario, che in realtà è un libro che ha già alcuni anni alle spalle, si ferma, se ricordo bene, al Labirinto del Fauno. Però comunque diciamo è interessante come primo approccio, anche perché al momento mi pare sia l'unico volume italiano su di lui. Se invece volete la viva voce dell'autore, naturalmente quello imprescindibile è Il Cabinet of Curiosities, che è un libro in inglese, non è stato tradotto in italiano, naturalmente magari adesso speriamo che qualcuno faccia il miracolo e lo traduca, che è la raccolta dei suoi appunti, naturalmente commentati, trasformati in un libro catalogo saggio, chiamiamolo così, che permette davvero di entrare dentro i suoi pensieri e appunto le sue dinamiche, dove appunto potrete vedere come le idee si evolvono di film in film. Con questo augurio io saluto, ringrazio Guillermo del Toro per i film che fa. Da Fantaclassici per Fantascientificast, un saluto a tutti da Davide Di Giorgio.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. www.fantascientificast.it. Email: redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast www.fantascientificast.it. Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @FantasciCast. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito, oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com/fantascientificast. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.